Io avrei una domanda.
Dimmi.
Che riguarda personalmente soltanto me, forse altre persone nella mia situazione. Vorrei sapere il buddismo come vede e come spiega le malattie psichiatriche.
In realtà siamo tutti malati mentalmente. Cioè, gli esseri normali sono semplicemente gli arahant, le persone realizzate, altrimenti siamo tutti un po' strani. Alcune stranezze però sono fuori dalla norma anche della pazzia comune. Comunque non è tanto... Il fatto è che abbiamo veramente una ignoranza, per cui la nostra mente non vede la realtà, non vede le situazioni. Ora, noi dobbiamo però iniziare a capire quanto possiamo lavorare semplicemente con la nostra mente qualora ci siano degli squilibri. E questo qui bisogna essere... All'inizio si pensava che il Dhamma, l'insegnamento del Buddha, potesse essere una panacea, una soluzione per ogni problema. Però bisogna, mentale intendo, e anche fisico, perché ovviamente cambia l'approccio con il corpo, eccetera. Bisogna però anche iniziare a capire che alla base della pratica spirituale ci deve essere un equilibrio. Altrimenti non riusciamo a costruire nulla di positivo. Ecco per cui ora, come oggi, anche noi monaci o praticanti di Dhamma si rendono conto che alcune volte delle medicine aiutano. E aiuta anche delle terapie. E quindi in questo caso l'insegnamento del Buddha, inteso come meditazione, può aiutare, ma assieme ha bisogno anche di altri strumenti che possano equilibrare la mente, altrimenti la mente non puoi affidartici. La mente non può curare da sola la mente perché non ha sufficientemente equilibrio. Quindi può essere abbastanza comune fare un percorso assieme, ognuno nei rispettivi campi. Ovviamente il buddismo fa parte della spiritualità, della religione, e altre metodologie, no, medicina e così via. Però appunto l'idea è proprio trovare un equilibrio di base, che non significa appunto essere normali, inteso proprio in senso di mente sana, perché siamo tutti abbastanza, le nostre menti sono peculiari nel modo in cui vivono e in cui si relazionano e così via. Però appunto questa base di equilibrio è necessaria averla, altrimenti manca proprio la base, che è quella minimo di chiarezza mentale per cui puoi andare a vedere quello che accade nel tuo cuore. E quindi stessa cosa a livello emotivo, no? Le emozioni fanno parte dei fenomeni della mente, e talvolta sì, se sei in grado di vedere che l'emozione è un fenomeno che sorge e passa, ok, ma talvolta se le emozioni sono... L'emotività è troppo intensa, su e giù, su e giù, su e giù, degli stabilizzatori, uno stabilizzante esterno può essere utile. Talvolta la saggezza è proprio questa, l'abilità di capire non cosa è necessario fare in termini idealizzati, ma cosa è necessario e meglio fare in termini proprio del presente, sulla base delle nostre condizioni. Per cui avrete visto che talvolta la meditazione seduta, per quanto possa essere un ottimo strumento per calmare la mente, non risulta essere così utile in quel momento. Talvolta si passa attraverso, non so, rendersi utili per la comunità, creare un senso di benessere in noi, e attraverso questo senso di benessere la mente è più calma. E ovviamente noi possiamo insistere dicendo no, voglio stare seduto, se solamente queste persone mi lasciassero più in pace e il posto fosse più silenzioso e avessi più spazio per me, potrei veramente risolvere questa rabbia che ho dentro di me. E tu dici, ma la stai coltivando in questo momento? È ovvio, no? E invece, appunto, la soluzione migliore in quel caso, se non riesci a vedere cosa stai facendo veramente dentro di te, cioè coltivando la rabbia stando seduto e respirando, e allora niente, arriva, può dare una mano qui, possiamo, mi aiuti a lavare i piatti, a spostare questo masso, questo come state facendo in questi giorni, questo piccolo sassino, queste tonnellate di solidificate, ti dispiace aiutarmi? Grazie. Quindi talvolta è proprio questa l'abilità di capire cosa è opportuno fare nel momento presente. E poi sì, appunto, ricordate che le nostre menti tendono ad avere una visione errata, distorta, cioè il modo con cui percepiscono i fenomeni esterni ed interni non è basata su Sammaditti, la retta visione, altrimenti non saremo in queste condizioni umane che, come avete capito, possono creare tanto disagio, appunto, con i corpi che si ammalano, che invecchiano, la morte, poi tutte le emotività, i su e giù, i conflitti interiori, esterni e così via. E quindi l'insegnamento del Buddha ci aiuta a capire qual è il modo corretto di pensare, la retta visione. Però questa retta visione deve andare sempre più in profondità, altrimenti se è superficiale è fragile, e quindi è come la storia dei tre porcellini, una casa fatta di paglia, arriva il lupo e basta un soffio e te la porta via. Una capannuccia fatta di legno regge un po' di più, però fin quando non abbiamo un rifugio stabile, sicuro, la verità è che il lupo in qualche modo ci mangia. E il lupo c'ha proprio un nome, si chiama Mara. Si chiama Mara. E per dargli profondità, quindi, a questa saggezza, è necessario avere una mente calma, raccolta. Questo è quello che dà profondità. Ecco perché la calma mentale e la saggezza vanno di pari passo, devono essere unite. E la calma, ovviamente, è quello che bilancia soprattutto le turbulenze emotive che abbiamo. Quindi la calma implica sapere fermarsi, respirare, stare attenti ovviamente che questo non sfoci, come può accadere quando la mente è veramente contratta in una respirazione deprimente. Perché alla fine ti puoi anche fermare a respirare, a guardare la finestra e essere depresso. Questo ovviamente non è calma. Questa è la via dell'annichilimento. C'è la via di la sete di vivere, voglio vivere, voglio vivere. E poi dopo c'è la, e poi invece c'è questo abbioccamento mentale, questa indolenza che ti può capitare, che può essere facilmente sbagliata come calma. Capitato, no? Come stai? Bene. Cosa significa bene? La vita fa schifo, ma va bene. Perché il mio cuore è nel Dhamma. No, capite che non è qualcuno che ha assunto la responsabilità della propria vita, ma è qualcuno che veramente ha abbandonato tutto. Un pezzetto di legno in mezzo al mare. E allora quando uno dice in questo modo va, magari si dice no, non voglio essere questo pezzetto in mezzo al mare, voglio essere tutto il mare, voglio essere l'oceano che controlla e domina tutto, e ovviamente paf, ricade in quell'altro estremo e ci spostiamo in questo modo qua, e invece siamo, qui è un po' difficile esprimere la parola, ma diciamo che siamo ciò che guarda il mare, è il pezzetto del mare che guarda anche la sabbia su cui è seduto, e c'è questa presenza mentale che non si aggrappa. Quindi ci troviamo in queste condizioni di menti confuse. C'è una base di sofferenza, di dukkha, che le nostre menti riescono in qualche modo a elaborare, elaborare in maniera saggia oppure in maniera socialmente accettabile, oppure la soglia, quella sotto, è quando questa base di sofferenza invece è proprio gestita in maniera socialmente anche non accettabile e quindi anche ulteriormente problematica per noi. Ora, ovviamente, questi tre livelli di nostra capacità di relazionarci a dukkha, la sofferenza, comportano tre diverse posizioni, no? Nel senso che la prima è dukkha, diventa una possibilità di sviluppo, capisci che ovunque c'è una sofferenza c'è un attaccamento e quindi la via è lasciare andare attraverso ottuplice nobile sentiero. La seconda è già nel samsara, nel senso che non è che ti relazioni a dukkha in termini di saggezza, ma diciamo sei insoddisfatto, apri il frigorifero, inizi a mangiare un po', c'è la televisione, inizi a dar colpa al governo, al tempo che non è più lo stesso, non ci sono più le mezze stagioni e così via. La terza è invece appunto magari è ancora un po' più complessa, perché si allontana di più da quella posizione di saggezza, perché inizia a dire è questo amico invisibile che mi porto accanto che in realtà mi dà tutti questi problemi. Quindi in questo caso è necessario spesso un aiuto esterno, qualcuno che ci dia una mano, proprio perché è difficile arrivare alla capacità di vedere dukkha come la possibilità di lasciare andare. Siamo troppo incastrati, troppo avvinghiati nella mente, che non abbiamo dei punti di forza su cui uscire. Poi appunto magari uno, una volta costruiti, ok, dopo e poi, magari cioè la vita è continuamente in cambiamento. Ieri parlavamo di quella mappa, no? Del puntino rosso, dove siamo, dove vogliamo andare e con quali mezzi. E quindi un primo passo per tutti è quello di rendersi conto effettivamente dove sono, quello che posso fare per migliorare la mia vita, e poi magari rendersi conto che fare, magari crescendo spiritualmente, rendersi conto che anche dire migliorare la mia vita è una forte restrizione, cioè è tutto qualità del cuore, fattori di Dhamma che non sono miei, non sono tuoi, non sono nostri, ma sono appunto qualità per il risveglio, fattori del risveglio, oppure qualità, fattori che ci tengono legati al samsara.
Una domanda: se i residui karmici si passano di una vita all'altra, più o meno come si arriva a cancellare? Cioè, come si arriva proprio ad annullare i residui karmici?
No, non puoi pensare in questi termini. È sbagliato. Non puoi pensare. Di sotto quasi sembra, dice, come faccio a bruciare il mio cattivo karma? Un po' quel. In realtà non funziona così. Noi dobbiamo dare svincolare tutti questi elementi. Sono appiccicati. Il nostro compito non è cercarli appunto di esaurirli, sono qualità, sono fattori. L'unica cosa è che sono veramente appiccicati, ammatassati e concatenati l'uno all'altro. È quello la grossa incomprensione. Cioè non si tratta, per farti un esempio, di distruggere tutti i mattoncini Lego di questo... di questo mondo, di quelli alternativi che hanno anche loro i mattoncini Lego o qualcosa di simile. No, si tratta di iniziare a capire che noi nel corso di tutte queste esperienze abbiamo fatto delle costruzioni con quei mattoncini Lego. Quindi si tratta di ridare a quei mattoncini Lego la loro natura di mattoncini Lego. Ecco, l'idea è un po', sì, ridare spazio a questa cosa qui, che a questi aggregati, è tutto un aggregato che noi abbiamo preso in maniera troppo personale, il mio corpo, la mia mente, eccetera. In realtà sono qualità, sono fattori. Prendiamo, non so, il fattore della generosità, è distribuita, ognuno di noi ha questa qualità del cuore in maniera differente, in se stessa come qualità è uguale. Cioè, se uno dovesse dire la tua generosità, la mia generosità, non è che la puoi esprimere. Devi dire l'atto di generosità. La generosità in se stessa è questa qualità del cuore ed è sparsa. L'unica cosa è che parte della generosità, cioè l'idea di questa qualità del cuore, della generosità, alcuni pezzettini, e ce ne siamo appropriati, è la mia generosità. Mentre tu non sei generoso come sono generoso io. Oppure quello è più generoso di me, dovrei essere più anch'io come quell'altra persona. Ma in termini di qualità è un'unica qualità. E tutte quello che in realtà, quello che noi chiamiamo io con i nostri nomi, eccetera, sono aggregati di queste qualità che sono rimaste appiccicate l'una all'altra. ma se gli dai spazio ritornano a essere quello che sono, delle qualità libere, indipendenti. Quindi è questa la rompere questa idea concatenata che abbiamo quando si dice un respiro. Ok, un respiro, un altro respiro. Il problema è che noi tendiamo a concatenare questi respiri. Devo stare qui per 45 minuti, per un'ora. Allora la meditazione può diventare anche abbastanza intensa, no? Perché la mattina arrivi qui e dici, mamma mia, un'ora. Oppure tutto il pomeriggio, queste 4 ore, eccetera. Però fondamentalmente è un respiro alla volta. E un respiro alla volta non dà problema. Ma noi non viviamo come un respiro alla volta, noi viviamo come una continuità di respiri tenuti assieme da questo filo di un sé che abbiamo creato, e questo complica la vita. Questo complica la vita e crea il karma. Complica la vita perché è ovvio, al di là di questo respiro inizia a esserci doveri, gli obblighi che uno ha, il passato, il futuro. Viceversa, un respiro alla volta, queste dinamiche cessano. E allora dici, sì, ma come si fa a vivere? Vivi nel modo più semplice, nel momento presente. Cosa sta accadendo? Come posso io interagire col momento presente, con le condizioni che ci sono, nel modo migliore? E quindi dici, ma allora non è in qualche modo diventare un sasso inattivo? No, continui ancora a essere partecipativo alla vita, ma respirando nel presente. E il passato ti serve come esperienza per sapere, ok, se metto la scopa qui, il vento la butta giù, se la metto dentro l'armadietto, domani resta lì e domani forse ce la ritrovo. Forse, in una comunità è sempre imprevedibile quello che può accadere. Però appunto il passato diventa una modalità per conoscere il presente, ma non un fatto di rammarico, di lamentele e così via. Una biografia non è una biografia, è semplicemente esperienza accumulata nella vita pratica di tutti i giorni. Quindi ecco cosa, noi stiamo cercando semplicemente di, semplicemente in realtà, avete visto che è piuttosto impegnativo, stiamo cercando di coltivare quelle qualità che ci mettono nel miglior modo per vedere questa cosa semplicissima del respirare, del respirare e di non attaccarsi ai fenomeni che sorgono e cessano. Però per fare questo, che sembra facilissimo, abbiamo bisogno di, come si diceva prima, di una base di equilibrio. E questa base di equilibrio necessita di sviluppare delle qualità che sono ben indicate all'interno dello duplice nobile sentiero o comunque sia in altre modalità di esprimere l'insegnamento buddista. Vedete voi qual è l'approccio che maggiormente vi piace, però insomma è chiaro le qualità che sono necessarie avere. Devi correre i 100 metri in meno di 10 secondi? No. Devi saper guidare bene la macchina? No. Però nello stesso tempo devi essere veloce? Sì, veloce a lasciare andare? Sì. Devi essere attento e fermarti quando è il momento di fermarti? Sì, come appunto con la quando guidi la macchina che c'è uno stop, non è che ti puoi distrarre per il tuo bene, per il bene di quelli che ti circondano. Quindi tutto intorno a noi e in noi ci sono queste qualità. Il problema è che spesso sono state utilizzate non per una crescita spirituale, ma per continuare il ciclo di nascita e morte, il samsara. Quindi noi coltiviamo queste qualità in maniera appropriata, in modo tale che la mente e il cuore si trovino nella posizione ottimale per ridurre le identificazioni che abbiamo con tutti questi mattoncini, e quindi facendo così diamo spazio a questi mattoncini che non hanno più bisogno di comporsi in un oggetto, ma possono essere lasciati lì. Poi, appunto, in attesa del Paranibbana, cioè la morte fisica, che cosa fa un arahant? Usa questi mattoncini in suo possesso per interagire con gli altri, con le situazioni che si presentano nella sua vita. Per cui è il momento di sorridere, mette su questo mattoncino con un sorriso. È il momento invece di fare la faccia dura perché questi praticanti stanno diventando un po' trasandati nella loro pratica, e fa la faccia dura. Ecco perché poi è così difficile definire un arahant, perché questo ti mette assieme i mattoncini a seconda di quello che torna meglio alla crescita spirituale delle altre persone. E quindi è il momento di mettere energia e pu, 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 pu. È il momento di dire si va a letto e si dorme, pif, tuc. Quindi ed è un po', e talvolta in questo caso l'insegnamento del Buddha diventa un po' difficile da comprendere, perché fondamentalmente opera su due livelli. Da una parte è lì che ti dice migliora te stesso, te stessa, e dall'altra invece capite che vi dice anche sì, l'idea di io, di un sé, non, è fallace, è errata. Ma dovete capire come mai c'è questa storia, perché il non sé è compreso veramente profondità e non semplicemente a livello intellettuale, se vi sono delle qualità. Quindi da una parte ti sta dicendo coltiva queste qualità, una volta che hai queste qualità le utilizzi in maniera completamente differente dal modo tradizionale, che è quello di dire oh, io ho queste qualità, ma iniziare a dire ci sono delle qualità, e lascio che non si appiccichino l'una all'altra e a quali altre storie. Per farvi un esempio semplicissimo, che però rende bene l'idea, ecco un po' la difficoltà di capire l'insegnamento del Buddha, spesso è questo: per andare al di là dell'io è necessario avere un buon senso dell'io. Se vai prima di iniziare a vedere i nostri difetti, intendendo con difetti le distorsioni mentali, è necessario andare allo specchio e dire wow, ehi ragazzo, sei proprio carino, ci sto bene con te. Fin quando non c'è quel senso di benessere, se vai allo specchio e dici io non esisto, io sono... tutti i miei fallimenti non sono fallimenti, perché in realtà non c'è nessuno qui che mi fa schifo davanti a questo specchio. Tu! Che spesso è come ci relazioniamo all'idea di non sé. Ho sentito persone appunto che avevano così tanto disagio con loro stessi che appunto erano voglio uccidere l'ego. Mamma mia, che ti ha fatto? E invece scopri che la via del lasciare andare è proprio differente. È quando tu sei sufficientemente comoda con te stesso. Allora, in termini pratici, no? Quando è che veramente riesci a riconoscere i tuoi limiti, i tuoi sbagli? Quando stai bene. Altrimenti se uno per la strada ti dice guarda che hai messo la maglietta all'incontrario, ma fatti i fatti tuoi, ma tu che cosa vuoi da me? Ci hai mai mangiato a casa tua? Cosa è così, no? Perché uno ti ha detto guarda hai messo la maglietta all'incontrario, a me piace così, va di moda, no? Se invece hai un sufficiente senso di benessere, che cosa fai? Ah sì, grazie. Poi vedrai se la va a cambiare o meno, storie tue. Quindi tenete conto di questa storia, di questa cosa semplicissima qui. Noi quando eravamo ragazzi, si vide un film, e in questo film c'era era stupendo, c'era un passaggio, il film in se stesso era niente di speciale, ma un passaggio era veramente carino. C'è uno che inizia a loggiare un'altra persona, sono un po' amici, un po' no, e inizia a dire guarda tu sei una persona fantastica, stare con te è veramente un piacere, sei brillante, spiritoso, intelligente, e sì, proprio sono veramente contento di poter condividere questa esperienza con te e così via. E noi ovviamente simulavamo queste cose e anche fra di noi ce le dicevamo. Poi dopo tutte queste elogi finiva così il pezzo. Okay? Però ecco, per quanto tu sia fantastico, eccezionale, meraviglioso, ogni tanto dovresti riconoscere i tuoi limiti. Sei un imbecille! E per me, da ragazzo ci sono cresciuto con questo atteggiamento, fra di noi appunto ci si voleva bene, c'era una forte stima, un senso di amicizia, ed era abbastanza frequente che appunto, almeno per un periodo, perché vedi sei, però devi riconoscere i tuoi limiti, sei un imbecille. E una volta mi è capitato di farlo a un'altra persona, fuori da questo contesto di amicizia, di benessere, eccetera, e la faccia di quella persona mi ha sorpreso, perché mi ha guardato come un imbecille. Mi sembrava, proprio ci è rimasto male, mi dà un imbecille io. Ed era a disagio, imbarazzato, fatto, no, guarda, era un film, non ti... cioè era, si scherzava. Qual era la grossa differenza? La grossa differenza è che noi si stava bene e quindi potevamo dirci siamo degli imbecilli, ma che voglia, eravamo ragazzi al parco, al circolino, che voglia. Noi stavamo bene, c'era un senso di fratellanza, amore, per cui potevamo riconoscere che effettivamente eravamo degli imbecilli. Laddove non c'è questo sentimento dentro al nostro cuore, è difficilissimo rendersi conto di quanto siamo imbecilli. Il problema è che man mano che progredisci nel sentiero spirituale e dai delle comprensioni all'interno del Dhamma, non è come molti si immaginano che appunto inizi a dire la luce, la luce, la luce, almeno a noi non è, a molti di noi non succede così, ma spesso quello che ti dici è: ma come ho fatto a non vederlo prima? E per avere questa capacità di dire ma come ho fatto a non vederlo prima, uno si immagina, ti illumini, no? E inizi a dire sono grande, sono magnifico. No, questa è la prima parte, è la parte per prepararsi a dire guarda che sei un imbecille. Perché appunto ti rendi conto, l'avevo davanti agli occhi, la verità ce l'avevo davanti agli occhi, mi è sfuggita fino ad ora. La verità ovviamente all'interno ognuno delle proprie realizzazioni spirituali, no? Ma per poterselo dire ci vuole quella base di benessere, di equilibrio, di qualità del cuore. Perché? Perché appunto è andare allo specchio e dire oh, avevo sbagliato un sacco di cose, compreso il fatto che quella faccia fosse la mia. Per anni mi sono pettinato prima di radermi, cercando di farmi bellino un po' con qualche pizzetto, qualche... Quindi insomma... Vabbè, non guardatevi il film perché non era un granché, ripensandoci, però questa parte era carina.
Che cosa ha lasciato comunque?
Questa parte era carina, e noi l'abbiamo utilizzata per...